Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Padre Colbe ci riporta, come già il ricordo di Edith Stein, ad Auschwitz e a tutto ciò che è collegato, in particolare per la Chiesa, agli eventi della Shoah, anche al ricordo di Giovanni Paolo II, che lo ha canonizzato, e alla sua insistenza e a tutto il suo insegnamento.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo quindicesimo, versetti 21-28. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò davanti a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
Parola del Signore.
Non troviamo questo episodio nel Vangelo di Luca. Lo troviamo nel Vangelo di Marco, con alcune varianti. L'unica osservazione che vorrei fare prima di passarvi la parola riguarda la traduzione del versetto 27. Come avviene più di una volta, qui il traduttore voleva far sì che la donna desse ragione a Gesù e perciò ha tradotto: è vero, sì è vero, però ha dovuto cambiare, perché è il greco, una esplicativa in una versativa, ha dovuto aggiungere eppure, invece il testo dice un'altra cosa. Dice che la donna dice sì, sì, difatti i cagnolini mangiano. Quindi questo sì non è detto che sia per dar ragione a Gesù. Gesù ha detto non è vero e la donna dice sì, è vero. Sì, non è bene, ha detto Gesù, scusate, dare il pane. E sembra che la donna dica sì, è bene invece, difatti i cagnolini mangiano anche loro. E il testo corre a questo punto, cioè il testo originale è rispettato. Questa era solo un'osservazione che non è una pura, una pura sfumatura. Detto questo, vi lascio la parola.
Sono rimasta colpita dalla risposta di Gesù quando dice al versetto 24: «Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele». E in questo contesto, insomma, qua cominciano le ostilità, la discussione sulle tradizioni e sulla legge, poi dopo ci sarà il segno dal cielo. E questa risposta di Gesù non è una semplicemente, come a volte anche omelie patristiche dicono, è per mettere alla prova la fede della donna. Io penso che sia una risposta di Gesù sulla sua missione, e quindi anche quello che abbiamo letto ieri viene illuminato, cioè viene illuminato nel senso che Gesù ha in mente la casa di Israele e redimerla, cioè dare la interpretazione della legge, la sua, quella giusta, per la casa di Israele, per redimerla. E mi ha anche illuminato molto la lettura di Geremia del mattutino che un po' stavo ripercorrendo. Gesù, come gli antichi profeti, mette in guardia. Quindi Gesù ha in mente veramente questa missione per le pecore perdute della casa di Israele. Questo va un po' fuori dall'argomento del testo di oggi, evidentemente, che è un ampliamento forzato dalla fede di questa donna che dice, Gesù dice, non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini, e la donna dice, sì, invece è bene, perché anche i cagnolini prendono dal di sotto. Questa sfacciataggine, diciamo, che induce il Signore anche a fare questo suo miracolo. Dopo sappiamo che poi la storia ha un seguito per tutti gli uomini, però questa sua missione nella terra di Israele è veramente per le pecore perdute della casa di Israele.
Non so, ma è come se ci fosse una progressione nelle tre richieste fatte da questa donna, che mi fa dire che davvero non bisogna temere di chiedere e domandare al Signore.
Ma adesso, a proposito di sfacciataggine, cioè, se io fossi stata in questa donna, la prima cosa che gli avrei detto, e che era allora perché andava dalle parti di Tiro e Sidone, se non... Cioè, no, a me ha fatto un po' impressione, perché lui va, qua non è detto che entri, però dice che è lì, ecco, infatti lei poi esce da quelle regioni e lo incontra, e quindi proprio sembra che un pochino, non so, mette un po' il dito nella piaga, ecco, mi sembra il Signore proprio andando lì, poi facendo tutta questa scena che sembra che non le voglia curare. Comunque, adesso, al di là di questo, quello che appunto anch'io sottolineerei, che quando lui dice non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele, e questo mi ha richiamato sempre Matteo, la fine del capitolo 9 e poi l'inizio del 10, quando diceva, vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Poi quando manda, subito manda i dodici dicendo, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, mi sembra che, almeno io, già da allora mi è rimasta questa grande compassione del Signore per il suo popolo, appunto, perché lo vede come pecore senza pastore, come pecore che hanno bisogno, ecco. Sono andata a rivedere anche Ezechiele 34, soprattutto i versetti, adesso non ce l'ho purtroppo, 5 e 6 o 4 e 6, e anche lì Dio è molto forte, direi molto duro contro i capi, perché appunto lui vede il suo popolo così, come pecore senza pastore, e dice vengo io come appunto come pastore. E quindi niente, mi sembrava che appunto tutto questo, come dire, questo suo, cioè si vedesse bene, ecco, questo suo sguardo sul suo popolo pieno di compassione. Ed è questo, mi sembra, che lo guida molto, ecco, come... Poi c'è l'incontro appunto con questa donna, cioè si rimette in questo stato d'animo, mi sembra, però la donna riesce a passare perché lui è lì, cioè è lì ai confini, e quindi viene bene, mi sembra, questa donna insistere in modo così, così fermo, tanto da ottenere quello che forse le voleva dare, ecco.
Il Signore Gesù, con questo epiteto non molto accettabile forse per i pagani, ma comunque si inseriva perfettamente in quelli che erano i canoni della tradizione giudaica, appunto come sappiamo, e che naturalmente si diceva inserito in modo totale, completo, nella continuità con la cultura del suo ambiente, la cultura ebraica, naturalmente, che come valutava i pagani, l'ho detto chiaramente, però nei rapporti con questa donna che Gesù non ha mai abbandonato, non ha mai lasciato sola, ma ha cercato di farla uscire magari dai suoi dubbi, dalla sua solitudine, con una frase: la salvezza viene dai giudei. Ecco, è sufficiente questa frase per la donna ad accrescere la sua speranza. L'ha seguito, naturalmente, ha accettato quella specie di umiliazione, i cagnolini. Naturalmente la donna è riuscita ad ottenere quello che voleva, però si è trovato anche accresciuta nella sua fede, nella sua vicinanza, nel suo accostarsi al Signore in un modo veramente degno, dignitoso, tant'è che Gesù, come appunto è scritto qui, donna, è grande la tua fede. E l'Evangelista Matteo, forse in questo episodio, ci insegna, magari in modo così ripetuto, in modo evidente, che il vero Israele si riconosce, nasce solo attraverso la fede.
Ma oltre a quello che è stato detto, a me colpiva questa frase che dice la donna all'inizio del colloquio, che appunto si mette a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Questi titoli che sono stati già detti nel Vangelo, già dal primo versetto, figlio di Davide, come fa la donna cananea, pagana, a sapere questo, che è Signore, figlio di Davide? Cioè, mi stupisce, ecco. E poi un'altra cosa, questa parola che dicono i discepoli, qui dice esaudiscila, ma non è, il greco non dice esaudiscila, dice rimandala, come nell'adulterio rimanda la donna, il marito rimanda la donna, sciogliela, rimandala, però non so se puoi tu dire meglio. Cioè, i discepoli non direbbe esaudiscila, ma appunto mandala via, nel latino dimitte eam, quindi vabbè, sono solo due piccoli.
No, credo che sia la risposta di Gesù che induce a interpretare rimandala nel senso di esaudiscila. È vero comunque che non dice esaudiscila, dice rimandala. Ma la risposta di Gesù sembra presupporre che i discepoli chiedono che la esaudisca, perché Gesù si difende dicendo: io non sono stato mandato, no? La logica mi sembra questa. No, ma non avevi terminato, Stanley?
No, ho finito, cioè colpisce appunto la costanza, la fede della donna, che nel diniego di Gesù, apparentemente diniego di Gesù, insiste ancora di più, sembra che la sua fede si fortifichi anziché venir meno. Io avrei lasciato andare molto prima, ma questa invece è appunto un po' parallelo alla fede del centurione, cioè
un episodio simile. Questo è un episodio, è uno dei pochi effettivamente, credo che siano due o tre, in cui Gesù ha contatto con non ebrei, secondo i Vangeli, secondo i sinottici soprattutto, ma anche Giovanni, un po' diverso, c'è anche la Samaritana, però questa, la critica storica, bisogna anche ricordarlo ogni tanto, è uno degli episodi che la critica ritiene sicuro, cioè nel senso che dal punto di vista storico ci sono le caratteristiche per ritenere un episodio proprio del ministero di Gesù. Perché? E perché fa problema. Fa problema, e difatti tutta la tradizione, molta parte della tradizione cristiana esegetica, va contropelo, a mio parere, cioè cerca di leggere il testo al contrario. Il testo insiste sul privilegio di Israele e soprattutto sul fatto che Gesù non è tenuto per la sua missione a occuparsi solo di Israele. Questo è quello che insiste dicendo, resistendo addirittura ai discepoli. E invece si legge questo testo dicendo, si tenta di leggere, e anche questo è significativo, no? Non dico che sia sbagliato in sé, è significativo. Tenta di leggere dicendo, ma era una specie di finta, non si arriva a dire proprio così, ma quasi. Era una specie di finta, Gesù sapeva già. E quindi molto probabilmente questo invece riflette anche tutto il contesto generale della tradizione sinottica, dove non troviamo contatti di Gesù coi gentili che riempivano certe zone della Terra Santa. Se noi avessimo, come è stato osservato molte volte questo, se noi avessimo solo i Vangeli sinottici e i Vangeli in generale per ricostruire la geografia, la popolazione, cioè, della Palestina del tempo, sapremo quasi nulla. C'erano grandi città che non sono mai nominate. Viene nominata Tiberiade, che era la capitale dove c'erano anche molti gentili, eccetera, che era la capitale della Galilea, la quale era sotto Erode Antipa, Galilea e Perea, nel tempo di Gesù, viene nominata solo perché a volte invece di dire il lago o il mare di Genesaret si dice il mare di Tiberiade. Ma non si parla mai di Tiberiade. È impossibile che Gesù non conoscesse Tiberiade, che era importante. Le città che vengono nominate negli Vangeli sono dei villaggi. Cafarnao è diventato importante dopo, era un villaggio. Gesù si muove volutamente, salvo qualche eccezione, nell'ambito ebraico solo. Non che gli ebrei abitassero solo in queste città, ma dove non c'erano gentili. Le città, c'era la Decapoli. La Decapoli è un'alleanza di 10 città ellenistiche, molto importanti. Voglio dire, non avremmo la percezione della situazione se avessimo solo i Vangeli. E il fatto è che la tradizione evangelica conferma quello che dice Gesù qui: io sono stato mandato solo per questo. Gesù si muove in questo ambito. Quindi è certo, è un dato fondamentale questo del rapporto speciale di Dio col suo popolo. Questo è, e dicono tutta la Bibbia lo dice, e anche per Gesù è così, c'è un rapporto speciale che non esclude i gentili, ma che è un rapporto speciale, non è stato mandato. È bellissimo, diventa ancora più forte quindi, se si tiene conto di questo, questo episodio, che è un episodio straordinario, no? Soprattutto se si traduce, vabbè che è un particolare, mi direte, però è significativo. La donna non dà ragione a Gesù, no? Perché anzi lo contrasta. E Gesù dice alla donna, deve dire, guarda che non è una cosa buona quello che mi chiedi. Notate che questa non è una donna che non sa niente, come osservava. I Vangeli presentano, questa è una timorata di Dio, cioè crede nel Dio di Israele, conosce le promesse e addirittura crede che Gesù è il Messia. Questo è tutto il presupposto del testo. Senza questo presupposto non si capisce la forza di questo testo. La donna crede che Gesù è il Messia, sente dire, sa che Gesù secondo lei è il Messia. E l'immagine che Gesù usa, la donna la utilizza. Perché cosa vuol dire Gesù, a parte che tutti si fermano sul problema dei cani, dei cagnolini detti ai pagani? A parte questa espressione, Gesù dice sì, il banchetto messianico è già cominciato, perché c'è la presenza del Messia. È un'immagine del banchetto. Il banchetto di per sé è un banchetto escatologico, finale. E sappiamo dai profeti che saranno invitati anche tutte le genti, non si tratta. Però il banchetto qui è già iniziato con Israele, che è il Messia in mezzo al suo popolo. E non è una cosa buona prendere il pane e gettarlo agli altri. E la donna dice, hai ragione, nel senso cioè è già cominciato il banchetto, ma anche i cagnolini possono mangiare le briciole, no? Cioè già fin da adesso c'è qualche cosa che si può mangiare, qualcuno può mangiare. Non sostiene che non è vero quello che Gesù dice. Dice però che, stante le cose così, è già possibile anche per un non ebreo mangiare. Mangiare, se non altro, ciò che cade dalla tavola, sta all'immagine di Gesù. Ecco, mi sembra molto molto bello questo, cioè presentato come la fede di questa donna in Gesù Messia anticipa i tempi, ecco, è vista come una ed è capace di forzare addirittura la missione di Gesù, alla quale Gesù rimane fedele anche dopo. Non è che a questo punto cambia idea, Gesù rimane fedele a questo, alla sua missione. Però ci sono delle eccezioni, e queste eccezioni sono dovute, come diceva anche prima Andrea, sono dovute alla fede, grande la tua fede, e questo forse anche l'umiltà, ma qui Gesù sottolinea soprattutto la fede, la certezza che in Israele pochi avevano, cioè di credere che il banchetto era iniziato e che Gesù era il Messia effettivamente. E quindi questa è una fede molto grande. E Gesù in altri contesti dirà appunto che non ho trovato in Israele una fede così grande.